Va ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi.
Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Mach5. Bene, si parte per la puntata, non so, forse la nona, anzi senz'altro è la nona. Prema Love oggi, come sempre, il titolo è quello dell'onda del cambiamento, le rivelazioni dell'Advaita Vedanta, scoprire il potere del nostro io può cambiare il mondo e innescare l'autorealizzazione. Questo testo, scritto da Giancarlo Rosati, edito da Milesi Modena. Avevamo terminato la puntata precedente parlando di ologramma. Infatti avevamo stabilito quali erano i 6 punti più importanti, che ora li rivado a commentare un'altra volta. Che cos'è questo ologramma? Che cos'è questa particella che contiene il tutto? Vuol dire queste 6 cose, lo ripeto. Che in ogni particella subatomica si cela l'intero universo. Chi l'avrebbe mai detto? Che in una particella così piccola, se dovessimo ingigantirla miliardi di volte, ci vedremmo all'interno l'intero universo che noi osserviamo oggi. 2. Che non si può agire su un solo frammento. 3. Che dal mondo non si può prendere solo un dettaglio senza interferire con il suo insieme. 4. Che ogni azione si ripercuote su tutto il sistema. 5. Che tutto quello che facciamo si ripercuote su noi stessi, perché non c'è separazione, perché il tutto è unito come l'ologramma, perché io sono te e tu sei me e noi siamo tutti gli altri, perché le differenze che vediamo sono soltanto i diversi aspetti di un'unità più profonda. Perché noi riusciamo a vedere soltanto una porzione della realtà e non l'intero. Noi ci troviamo a un livello coscienziale così basso da non riuscire a vedere l'intero. Per avere una visione del tutto dobbiamo salire a stati coscienziali superiori. 6. Ogni nostro atto è frutto del sistema. Ogni dettaglio dell'ologramma contiene il tutto, passato, presente, futuro, amalgamato in un presente continuo. Penetrando l'ologramma si potrebbe avere informazioni riguardanti tutto il ciclo cosmico, dal passato più antico al futuro più lontano, con tutte le cose che si potrebbero configurare manipolando i miliardi di particelle che affollano il campo quantistico. Nell'universo olografico le informazioni non sono raccolte in un solo settore, ma distribuite ovunque, per cui nel più piccolo seme troveremo la memoria e il progetto dell'intero cosmo. Essendo un'unità, il sistema non prevede né passato né futuro, che spariscono come principi fondamentali. Prendiamo ora degli aspetti più scientifici. Parliamo del olomovimento di Bohm. Sapete cosa dice il filosofo Shankara? La realtà è come un miraggio, un fantasma. Anche un famoso neurofisiologo dell'Università di Stanford, K. Carl Pribram, che ha studiato a lungo le funzioni cerebrali, è convinto che la realtà che percepiamo sia di natura olografica e che anche il cervello funzioni come un ologramma. Immersi come siamo nell'olomovimento, succede che noi vediamo negli altri ciò che siamo nella nostra interiorità. I difetti degli altri ci infastidiscono nella misura in cui essi ci appartengono, come racconta un aneddoto buddista. Due cani entrano nella stessa stanza. Uno ne uscì scodinzolando, l'altro ne uscì ringhiando. Una donna li vide e, incuriosita, entrò nella stanza per scoprire cosa rendesse uno felice e l'altro infuriato. Con grande sorpresa scoprì che la stanza era piena di specchi. Il cane felice aveva trovato altri 100 cani felici che lo guardavano, mentre il cane arrabbiato aveva visto soltanto cani infuriati che gli abbaiavano contro. Quello che vediamo nel mondo intorno a noi è il riflesso di ciò che siamo. Tutto ciò che siamo è un riflesso di quello che abbiamo pensato. Quello che pensiamo diventiamo. Poiché il termine ologramma si riferisce a un'immagine statica, Bong ha preferito chiamarlo olomovimento, perché esso ha una natura dinamica ed è sempre attivo come un aeroporto intercontinentale. L'idea dell'olomovimento è utile perché spiega che nessuno può cambiare un frammento di mondo senza modificare la totalità dell'universo che, a sua volta, modificherà il mondo nel quale siamo. In un circolo vizioso, dunque, o virtuoso in relazione alla modificazione che apportiamo. Il misticismo lo spiega dicendo: quello che fai agli altri lo fai a te stesso e nello stesso tempo si ripercuote sul tutto. Quella che noi consideriamo diversità è solo un dettaglio. Poiché le azioni e i pensieri non agiscono solo sul dettaglio, ma sull'intero sistema universale, ciascuno di noi è responsabile degli avvenimenti che accadono nel mondo, di una guerra come di un terremoto, di un attentato come di un singolo omicidio. Il nostro pensiero, tra virgolette, badate bene, dico il pensiero, si ripercuote a distanza planetaria, perché ogni atomo è collegato intimamente a tutti gli altri e si influenzano reciprocamente in modo istantaneo. Il nostro sé interiore è la stazione mondana che riceve le informazioni e le trasmette al cervello dell'individuo, passando dalla mente. Una sorta di nebbia che si forma appena nati. Se la nebbia non è densa, le informazioni che arrivano al cervello riflettono integralmente quelle dell'assoluto. Se invece l'apparecchio mentale è annebbiato o mal costruito, le informazioni che giungono al cervello sono così distorte da fargli credere cose che in realtà non esistono. Come l'universo è un insieme di informazioni subatomiche o quantistiche, allo stesso modo ogni oggetto materiale è costituito da particelle nucleari. Le particelle che si aggregano per comporre un oggetto sembrano governate da una mente superiore, mentre in realtà ognuna di loro sa esattamente quel che deve fare. Questa memoria deriva dal desiderio ripetutamente espresso dalla coscienza. Una volta che la particella abbia ricevuto uno stimolo dalla coscienza, si comporta come un ovulo fecondato da uno spermatozoo, si sviluppa assecondando la memoria che le è stata consegnata. Il fatto che gli illuminati di tutto il mondo e di tutte le epoche riferiscano i medesimi concetti esposti dalla filosofia advaita induce a ritenere che questa rispecchi la verità metafisica, poiché essa non si interessa di nomi o di forme, ma solo dell'anima universale. Gli illuminati danno voce alla realtà suprema e indicano quali sono le regole del mondo, le cose importanti da fare, le vie da seguire per avere un mondo favorevole a tutti. Nel 1600 il pensatore sufi Dara Shikhan, figlio dell'imperatore mongolo Shah Yuan, diceva che il misticismo di tutto il mondo, tra virgolette quello cristiano, musulmano, buddista, espone gli stessi principi contemplati nell'Advaita Vedanta. Facciamo una piccola cronologia, no? Partiamo dall'alto, dall'informazione primigenia, dal primo, dall'assoluto, cioè questo assoluto che è il tutto, che è considerato il nostro Dio, da questo assoluto parte un segnale che si rivolge all'anima universale, che non è nient'altro che la coscienza cosmica, che a sua volta si rivolge al nostro sé interiore, che a sua volta va nella nostra mente, e la nostra mente, che è illusione ed è Maya, va al cervello. Il cervello a sua volta ci fa vivere una realtà illusoria. Abbiamo già detto che chi ha fatto l'esperienza trascendentale non si accontenta di ciò che ha scoperto, ma sente impellente il desiderio di condividerlo con il resto del mondo, e di questo ne fa una missione. A quel punto diventa rilevante la capacità di farsi capire. Un tale impegno non è facile nemmeno per la genialità di personaggi come il Buddha. Così, se anche qualche mistico particolarmente dotato, tipo Gasly, San Giovanni della Croce, Jacob Bohm, ha provato a svelare la verità, si è trovato di fronte allo sbarramento dei potenti, i quali, per convenienza materiale, hanno cercato di frenare la diffusione. Il sufi islamico Al-Ghazali, conosciuto in Occidente come El-Ghazal, scrisse decine di libri per spiegare ciò che aveva sperimentato, ma anche lui fu ostacolato, così come il ciabattino luterano Jacob Bohm. Bohm scrisse 30 libri che, alla luce della conoscenza dell'epoca, erano già un gioiello utile per superare la staticità della Chiesa, ma fallì, come fallì uno degli illuminati della Chiesa Cattolica, il domenicano Meister Eckhart. Eckhart tentò di spiegare la verità di Dio in un linguaggio adatto alle persone più semplici e alle menti meno agili, ma fu emarginato dalla sua stessa Chiesa e recuperato soltanto oggi, dopo 600 anni. I mistici moderni, tipo Osho, Ramakrishna, Sai Baba, sono stati più fortunati, sia perché si sono trovati in un paese come l'India, che è aperto a ogni forma di esperienza spirituale, sia perché hanno operato nell'era della comunicazione, nell'epoca delle neuroscienze e della fisica quantistica, grazie alle quali le persone di buona volontà possono capire più agevolmente i segreti della natura. Come funziona l'universo e come si struttura la coscienza cosmica? La scienza stessa ha dato una mano notevole all'interpretazione del sistema filosofico più importante dell'Oriente, che è quello dell'Advaita Vedanta. La fisica dell'atomo ha dato alla metafisica un gran supporto e non ha ancora finito di stupirci. Fino a qualche decennio fa, i metafisici erano disarmati e non avevano un linguaggio adatto per spiegare alla gente le verità fondamentali dell'universo. Ai tempi di mio nonno era inimmaginabile mettere il microscopio all'interno del regno di Dio. Oggi invece la scienza sposa il misticismo e diventa essa stessa trascendentale, sostituendo la teologia e annunciando, tra parentesi Sai Baba, che l'esperienza mistica può essere fatta anche da chi non crede in Dio. Sai Baba e i mistici contemporanei facevano questo annuncio non per indurre gli atei alla conversione, ma perché in quell'esperienza ogni uomo dotato di un minimo di intelligenza può scoprire la verità. Giacché sono molti gli atei che hanno sperimentato l'assolutezza della divinità, dobbiamo dire che il nemico numero uno delle istituzioni clericali è proprio l'esperienza trascendentale. Chi si illumina, infatti, esce da quell'esperienza con un bagaglio di conoscenze superiori a quelle di qualunque capo religioso che non abbia a sua volta sperimentato l'estasi mistica. Quello che si scopre quando si accede allo stato di coscienza suprema è stato ampiamente descritto da alcuni saggi precedenti, sempre scritti da Rosati, il titolo era Dentro il mistero e il volo solitario, ma possiamo ricordarlo brevemente per rendere più comprensibile quello che andremo dicendo. L'esperienza trascendentale ci fa scoprire che Dio non esiste nei termini proposti dalle religioni. 2. Non può esistere un Dio con attributi umani che interviene a favore degli uni e non degli altri, o che accoglie suppliche di perdono per colpe, tipo peccato originale, commesse non si sa da chi. 3. Un Dio del genere, che chiamiamo abramico, per distinguerlo dalla verità assoluta, che si cela nel nostro stesso sé, non esiste. 4. Il vero creatore dell'universo è il nostro sé. 5. Il sé è un centro coscienziale creativo che resta stabile anche quando tutto il resto cambia. Un campo energetico primordiale, fonte di tutte le cose. 6. Essendo un campo di energia, la realtà vera è un immenso vuoto vivo, cioè, tra virgolette, il campo quantistico unificato, pieno di intenzioni o di onde invisibili, pronte a diventare oggetti visibili quando sono osservate dalla coscienza. 7. L'anima universale è un riflesso del campo unificato di energia, cioè dell'assoluto, che nella nostra immaginazione è un'entità che interviene per creare l'universo. Questa entità si chiama anima universale, è il Dio delle religioni, adorato da miliardi di persone. Si tratta dunque di un serbatoio memmonico, una sorta di camera di decompressione o server. Chi usa il computer sa che cos'è un server. Proviamo a spiegarlo brevemente. Vi accorgerete di come la sua descrizione si adatti a quella della mente cosmica. Le definizioni offerte dalle enciclopedie sono chiare. Tra parentesi, facciamo la comparazione. Il server indica un sottosistema informatico di elaborazione, potremmo chiamarlo la coscienza cosmica, che fornisce a livello logico e a livello fisico un qualunque tipo di servizio ad un cliente, chiamiamolo universo, attraverso una rete, quella olografica, di computer all'interno di un sistema informatico o direttamente in locale su un computer che può essere un essere vivente e fa quindi da conduttore per la trasmissione delle informazioni virtuali. Se non ci fosse la mente di un osservatore, cioè di un essere vivente, il mondo non esisterebbe. Secondo l'esperto di religioni Paul Brunton, anche i tibetani tantrici sostengono che l'universo sia un prodotto della mente, animato da una coscienza collettiva che chiamiamo Sla. Lo stesso concetto lo affermava il Buddha, tra virgolette, con i nostri pensieri creiamo il mondo. e il fisico Bohm di rimando affermava: il cervello costruisce matematicamente la realtà oggettiva interpretando le proiezioni provenienti da un'altra dimensione, che è al di là dello spazio e del tempo. In altre parole, il fisico intendeva dire che il cervello decodifica i segnali elettrici trasformandoli in immagini e facendoci credere che si tratti di una realtà tangibile esterna al nostro io. Il cervello è strutturato in modo da elaborare ciò che è inconsistente e proporcelo in una forma che a noi sembra materiale, proprio come fa il televisore, che capta segnali elettrici e li trasforma in immagini. L'universo è quindi una sequenza di immagini e forme derivate dalla decodificazione operata dal cervello dei segnali elettrici che giungono agli organi di senso. Tutto ciò che percepiamo, qualunque sia lo stato coscienziale nel quale ci troviamo, è dunque solo una nostra invenzione personale, concepita e percepita dalla nostra sola mente. È duro credere che il tutto sia un'idea. Chi è attaccato al mondo rifiuterà la considerazione, ma dobbiamo arrenderci all'idea che anche gli individui che incontriamo in vita provengono dai nostri stessi desideri, passati e presenti, e sono di conseguenza personaggi concettuali delle idee, come tutte le cose che percepiamo e che crediamo esistere fuori. Il regno nel quale viviamo è uno stato coscienziale individuale che non ammette nessuna cosa che non sia ideata dalla mente. Il vero creatore dell'universo, il tessitore, non è dunque un ente superiore, ma è l'azione. Ogni azione nasce da un'intenzione, l'intenzione diventa il karma, una forma potentissima che passa di vita in vita e rappresenta il filo di continuità dell'esistenza. Questa forza è talmente potente che agisce automaticamente, sorge dalle nostre azioni, si autogenera e si annulla soltanto quando la sua forza cinetica si esaurisce. Per esaurirla bisogna renderla armonica attraverso un processo di purificazione che si attiva di esistenza in esistenza. È la mente che crea le cose e ciò che crea sono soltanto idee. Per il principio dell'oggettivazione esposto dal fisico nucleare Schrödinger, le idee appaiono all'esterno mentre in realtà nascono, si sviluppano e muoiono all'interno della nostra mente. Tutti gli enti di cui abbiamo parlato, cioè assoluto, coscienza, anima, si riconducono al nostro sé interiore, che è dunque l'unica realtà esistente. Il sé non è altro che il nostro io purificato. Nello stato di veglia l'io si identifica con la mente, mentre quando sale a livello trascendentale si riconosce nell'assoluto metafisico, creatore dell'universo. E Sai Baba ci racconta che tra tutte le conoscenze, la più alta è quella del sé. Voi potete acquisire la conoscenza delle scienze naturali, delle arti e mestieri, della letteratura, della musica, della danza, della pittura e di tutti i tipi di conoscenza temporale, Ma tutto questo non vi darà pace o beatitudine se non avete la conoscenza del sé. La conoscenza temporale può portarvi fama e prosperità, ma soltanto la conoscenza metafisica, cioè la consapevolezza, può darvi la felicità. La conoscenza del sé è la conoscenza reale. Ora parliamo dell'io, del nostro io, della nostra vera realtà, il nostro io, quello che ha sede nel nostro cuore. L'io è la forza più potente dell'universo, dice Sai Baba, nella Gita Vaini. Non vi è sostanza oltre all'io, non vi è realtà oltre l'io. L'io è la causa primigenia, l'uno che diventa i molti. L'io purificato è l'entità più sacra dell'universo. La conoscenza del sé è la conoscenza dell'Altissimo. Abbiamo detto che il sé informa il cervello di quello che deve fare per vivere secondo i canoni cosmici, ma la mente che si interpone tra i due altera quelle informazioni, creando una realtà che non corrisponde al vero. Sostanzialmente la mente crea un mondo che non esiste e il cervello, strutturato com'è, ci fa credere che quel mondo sia al di fuori della nostra interiorità. In sanscrito la realtà creata dalla mente è detta Maya, cioè illusione. L'io trascendente è l'unico vero potere esistente nell'universo. Esso è la coscienza che tutto ingloba e che rende tutte le parti dell'universo un'unità, secondo l'esperimento che fece il fisico Aspect a Parigi nel 1982. Aspect dimostrò che tutte le particelle subatomiche dell'universo sono interconnesse e compenetrate e che la comunicazione tra di loro avviene alla velocità superiore a quella della luce. Il metodo seguito da Aspect per dimostrare il collegamento intimo tra le particelle, cioè l'entanglement, è relativamente semplice, si fa per dire. Se due fotoni, denominati A e B, vengono posti a distanza anche infinita, qualsiasi intervento sul fotone A si ripercuote istantaneamente sul fotone B, dimostrando che la distanza è solo un fatto illusorio. L'effetto di Aspect venne spiegato dal fisico Bohm teorizzando che la separazione è un'illusione, qualcosa che non esiste, e che tutte le particelle esistenti sono semplicemente delle estensioni. Ricordate ciò che spiegano le scritture vediche, chiamando queste estensioni o proiezioni upadi. Per capire il concetto, immaginate di avere un fratello. Voi siete a Milano e vostro fratello a Shanghai. Voi ricevete uno schiaffo sulla guancia sinistra da un bullo e contemporaneamente anche vostro fratello si sente arrivare lo stesso schiaffo sulla guancia destra. Questo rende l'idea dell'intima connessione che c'è tra le particelle subatomiche. La fisica e in fisica si usa il termine entanglement per dire che due particelle nucleari, e noi abitanti dell'universo siamo fatti di queste particelle, che sono state a contatto tra di loro, scambieranno informazioni per l'eternità, anche se fossero distanti anni luce. La cosa curiosa è che tutti gli individui dell'universo sono interconnessi, anche se non si sono mai incontrati in questa vita. All'alba della creazione, le particelle erano una cosa sola, un'unica singolarità, e tutte si portano dietro quella memoria, e se la porteranno dietro fino alla fine dei tempi. Il fatto che la trasmissione avvenga a una velocità superiore a quella della luce non deve meravigliare. Alcuni scienziati sono convinti ancora oggi che la velocità suprema sia quella della luce e che nulla possa superarla. Pare che non sia così. La teoria di Einstein non si applica al mondo subatomico, ma potrebbe non applicarsi nemmeno al macrocosmo. Nel 1971, al congresso di radioastronomia di Boston, si comunicò la scoperta che due oggetti componenti la stella Quasar 3C279 si allontanavano da noi ad una velocità 10 volte superiore a quella della luce. Lo scienziato Marco Todeschini di Bergamo aveva già dimostrato, infatti, che il vortice del nucleo atomico trascina le sue particelle costituenti a ruotare intorno al suo centro a una velocità di 4,1 volte superiori a quelle della luce. Nei laboratori del Centro Studi di Pavia, Todeschini aveva compiuto una serie di ricerche sperimentali, scoprendo tra l'altro il collegamento tra fenomeni fisici, biologici e psichici. Recentemente la fisica aveva annunciato che alcune particelle chiamate neutrini viaggiano ad una velocità superiore a quella della luce. La notizia fu smentita, ma ecco avanzare trionfanti i tachioni. Questa parola, i tachioni, il tachione, è un'ipotetica particella avente massa immaginaria e una velocità superiore a quella della luce, forse vicina a quella del pensiero. Ed ecco che la mia puntata di questa settimana termina qui, sperando di avervi fatto cosa gradita, Edervi dà appuntamento alla prossima e vi augura una buona domenica. Un saluto a tutti.
Avete ascoltato Prema Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.